avanti, una chiarezza veramente mirabile. Nell'amore, questo è veramente il segno dell'amore. Non vi ho chiamati più servi, ma amici. E qualche cosa di più. Ma per leggere alla luce di un altro testo di Paolo, e questa è letteratura paolina, anche se il testo non fosse o non è di Paolo personalmente, per leggere un altro testo che ci illumina a questo riguardo, possiamo prendere Galati 4, versetti 1-5. Ci fa ben capire come l'elezione di Israele fosse in ordine ad un dono ulteriore, che era il dono, che sarebbe stato il dono della filiazione divina. Anche qui è sbalorditivo di come tutto questo sia ripreso in una parola, nella lettera agli Efesini, in modo perfetto, ineccepibile. Direi andando ancora avanti nella formulazione, perché l'elezione in ordine alla predestinazione e alla filiazione è detto in modo ancora migliore che in Galati, se è possibile. Ecco, dice Paolo, il Paolo certamente autentico anche personalmente, nella lettera ai Galati, capitolo 4. Ecco, io faccio un altro esempio. Per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, pur essendo padrone di tutto, ma dipende da tutori e amministratori, fino al termine stabilito dal padre. Così anche noi. Quando eravamo fanciulli, eravamo come schiavi degli elementi del mondo. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge. Dice, e gli altri no? Certo, anche gli altri, ma intanto, prima di tutto, loro. Prima il giudeo e poi il greco. Per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Quindi l'elezione prevedeva, preordinava, prestabiliva già in se stessa, nel suo compiersi, il tempo della traslazione del popolo di Dio dalla situazione di servizio, semplicemente già altissima, quale gloria servire il Dio vivente, essendo santi e immacolati davanti a Lui, che cosa bella e unica, incomparabile rispetto al destino di tutti gli altri popoli, ma prestabiliva il popolo di Dio a diventare popolo di figli, perché ricevessimo l'adozione a figli, come in sé il figlio minore è destinato a diventare maggiore e ad ereditare totalmente, a pieno diritto, i beni del padre, senza essere più sotto i tutori. Ma vi accorgete, non è necessario che insista, che qui in Efesini è detto un pochino meglio. Più avanzato, più lucido, più puro. Dunque, determinazioni sono contenute in modo molto preciso di questa predestinazione, della quale è stato detto, come ho potuto, il senso nel testo. Prima di tutto, già abbiamo visto, è enagapi, nell'amore, è il segno più grande dell'amore. Poi dice, mediante Gesù Cristo. Certo, noi avremmo ricevuto l'adozione a figli solo mediante Gesù, e solo in virtù del Cristo. È per la sua opera redentiva che noi siamo diventati figli di Dio, perché il Cristo, Lui l'unigenito, è diventato primogenito fra molti fratelli, come dice la lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 29. Noi quindi siamo diventati in senso nuovo, in senso forte, in senso pieno, in senso unico, tanto è diretto e totale, figli di Dio, adottati a figli, non siamo figli per natura, questo è il senso dell'adozione a figli, liozessia. Siamo figli per grazia, non per natura. Siamo stati fatti figli non essendo figli. Per questo occorre conservare il termine adozione a figli, non quasi che siamo figli di secondo grado, ma perché siamo diventati per grazia figli. Non lo eravamo, lo siamo diventati, non come una fictio giuridica, ma in tutta verità, ma lo siamo diventati perché Dio ci ha fatti diventare. Non siamo nati figli, non siamo fissi per natura, figli di Dio, ma siamo fissi per natura, ora almeno, figli di Dio. Siamo diventati figli mediante Gesù Cristo. E siamo stati scelti, dice questo autore che parla a nome dei giudeo-cristiani, siamo stati scelti noi, Israele, per essere santi e immacolati al cospetto di Dio in ordine al conseguimento futuro mediante Gesù Cristo, che questo ci avrebbe ottenuto attraverso il suo mistero pasquale di morte e di risurrezione e il dono dello Spirito Santo, per ottenere, per conseguire la filiazione divina, per diventare figli. Così Gesù risorto può dire a Maria Maddalena, che accorsa al sepolcro, lo vede nel suo manifestarsi a lei, Giovanni 20, versetto 17, va ad annunciare che io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Può associare cioè totalmente i discepoli al suo rapporto con Dio, Padre mio e Padre vostro. Padre vostro perché? Padre mio è perché io ormai vi ho uniti a me mediante il mistero della mia croce e della mia risurrezione. Dunque, nell'amore, mediante Gesù Cristo, se no non si dà filiazione divina. E isafton, per lui. Dunque, qui non lo vedo nella traduzione italiana. Semplicemente non c'era. Bello. Bello. Isafton. Isafton, qualcuno lo interpreta per lui, mediante Gesù Cristo è per lui, ma a mio parere è irrecepibile questa interpretazione. Sarebbe stranissima, non è così. Isafton, per Dio, è tutto un testo teocentrico. Per Dio. Noi siamo fatti figli mediante Gesù Cristo, è lui lo strumento, è lui la via di questa nostra filiazione adottiva per la gloria di Dio, per la gioia di Dio di avere dei figli. Per la gioia di Dio di effondere il suo amore su dei figli, per lui. È lui che vuole avere dei figli. E per questo ha mandato il suo figlio, perché unigenito diventasse primogenito di molti fratelli. Io proprio non esiterei nell'interpretazione teologica, non cristologica, di questo isafton. Anche per la forza di questa dia, mediante, is, per, al fine di, che accostati vicino non possono riferirsi ad un unico termine. Eppure, per darli al padre.
Come dice Giovanni 17, insomma.
Certo, certo. È il padre che dà i figli, al, che dà quelli che vengono al Cristo, perché il Cristo li rioffra al padre. Li offre al padre. Per darli al padre, molto bene. Ecco è i figli che tu mi hai dato. Dunque. Dio dunque è il fine di tutto. Perché? Dunque ha voluto avere così dei figli, ecco, perché così gli piace. Lo vedremo oltre. Anzi, lo vediamo immediatamente, ed è una delle, ed è l'ultima determinazione, non è l'ultima, una ancora determinazione della natura di questa predestinazione a figli. Questo è avvenuto. Questo sarebbe avvenuto secondo il beneplacito della sua volontà. È un'espressione enfaticissima, secondo il beneplacito, perché così gli è piaciuto. Il beneplacito è ciò che piace, ciò che è gradito, ciò che si vuole, in modo assolutamente gratuito e libero. Ciò di cui ci si compiace, secondo il suo beneplacito, quindi non conforme a possibilità naturali da parte dell'uomo, a diritti che che l'uomo possa accampare, ma perché a Dio è piaciuto così. E non possiamo dire altro che questo, perché non possiamo spiegarci il mistero di questo infinito che ama l'uomo, di questo eterno che ama l'effimero, di questo santo che ama colui che è stato fatto di fango, secondo il suo beneplacito. È una formula che vuole invitare allo stupore e che vuole chiuderci la bocca davanti al mistero, perché non tentiamo, sarebbe molto presuntuoso e troppo audace di spiegare ciò che non è spiegabile, perché questa è la nimia caritas, il troppo grande amore, come traduce la Vulgata, la grande carità, il grande amore che ha il testo greco nella prima lettera di Giovanni. Dunque, per capire meglio ancora il valore del termine beneplacito, vediamo Matteo 11, 26. Che è il testo classico, è quello che aiuta di più a capire. In quel tempo Gesù, prendendo la parola, disse, è un grande inno di lode: ti confesso, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è stato beneplacito davanti a te. È una formula targumica addirittura, eh? È stato beneplacito non tuo, ma davanti a te, una formula di rispetto. È l'adorazione assoluta di chi piega la testa e accetta con un'immensa gioia un volere insondabile, ma dolcissimo. Sì, o Padre, perché così è stato beneplacito davanti a te. Altro testo è Prima Corinti 1, 21. Poiché nella sapienza di Dio non conobbe il mondo mediante la sapienza di Dio, piacque a Dio, Eudokis, fu beneplacito di Dio, mediante la stoltezza della predicazione, di salvare i credenti. Fu sua scelta. Perché ha scelto la croce? Perché ha scelto la stoltezza? Perché ha scelto la debolezza? Sì, o Padre, vedete com'è vicino al testo di Matteo che abbiamo letto prima? Perché così è stato tuo beneplacito. Perché piacque a Dio. E sempre rispetto al paradosso che si accentua questa formula del beneplacito misterioso. Galati 1,15 anche, se mi ricordo è quello di Paolo in cui dice quando si compiacque fu suo beneplacito, e ha lo stesso tono. Ma quando fu beneplacito di Dio, che mi aveva separato fin dal seno di mia madre e mi aveva chiamato mediante la sua grazia di rivelare il suo figlio in me, peccatore, in me, povera creatura, in me, l'ultimo degli apostoli, che non sono degno di essere detto apostolo. Vedete i contesti del beneplacito? La gratuità paradossale, il troppo dell'insondabile amore. Ma è la formula, nella sua portata, è accentuata da quel della sua volontà. Se, avrebbe potuto dire catatin evdokian aftu, secondo il suo beneplacito, invece dice catatin evdokian tus delimatos aftu, secondo il beneplacito della sua volontà, perché ha voluto fare così, che è un rigonfiamento dell'espressione che la accentua molto fortemente, della sua volontà. Ma perché? La domanda rimane sempre, no? Ecco, ma perché l'ha fatto? Allora, ed è precisato ancora il perché di questa predestinazione. È il mistero di questa destinazione a diventare figli che entusiasma lo scrittore, che lo commuove e che fa sì che si esprima in questi termini così toccanti. A lode della gloria della sua grazia. Una formula che abbiamo già tentato di commentare, o meglio, alla quale già abbiamo alluso in un'altra occasione, parlando del mistero della Chiesa e del senso dell'elezione della Chiesa. Ma riprendiamo, non mi ricordo esattamente che cosa allora dicevo. A lode della gloria della sua grazia. La gloria è lo splendore di divina potenza e bellezza. La potenza e bellezza che si irradia, che si impone, che abbacina, che riluce in modo da non poter essere guardata tanto grande. Questa è la doxa del volto che non si può guardare perché sennò acceca la gloria. Quindi la potenza mirabile, la bellezza dallo splendore accecante della sua grazia, del suo dono gratuito. Il termine grazia ricorre continuamente nella lettera agli Efesini, è uno dei grandissimi temi di Paolo, come noi sappiamo molto bene, la grazia rispetto al merito e la grazia rispetto alla legge e alle opere. Ma qui, nella lettera agli Efesini, è continuamente rievocato questo che è il senso ultimo di tutta l'operazione di Dio, è questo che è il contenuto essenziale di quello che Paolo chiamava, non illegittimamente, il mio Vangelo, cioè il Vangelo come il Signore ha dato a me di proclamarlo, kata to evangelion mu, secondo il mio Vangelo. Dunque, lo splendore della sua grazia, della gratuità e della dolcezza del suo dono, del dono del suo amore. Perché lo splendore accecante e la potenza magnifica del dono gratuito della dolcezza del suo amore fosse lodata, da noi no, si manifestasse nella sua lodevolezza, si manifestasse e apparisse come degna di lode, come ammirevole, come stupenda, cosa cioè di cui stupirsi. Is epenon doxis discaritos artus. Vedete come non attenua minimamente tutto il discorso precedente, anzi lo rafforza ancora di più. Questo l'ha fatto per la lode, non tanto per ricercare da noi la lode della gloria della sua grazia, ma perché oggettivamente risplendesse la potenza e la luce stupenda di questo suo dolce amore. È chiaro che questa lode oggettiva può e deve trovare un riscontro nel nostro lodare a misura in cui ci è dato di conoscere. E dal momento che ci è rivelato questo mistero e ci è annunciata questa opera di Dio. Ma il senso primario di questo is epenon in laudem glorie grazie eius è il senso oggettivo, la lode in sé, la lodevolezza in sé. Questa grazia della quale ci ha graziati, tanto per intenderci, tanto perché non ci sfugga che è tutto proprio gratis, sapete, gratuito, della quale ci ha graziati nel diletto. Questo secondo me forse è il testo più bello di tutta la lettera agli Efesini. Della quale ci ha graziati nel diletto. Caritos, ise caritosen, è il linguaggio tipico della lettera agli Efesini, che riprende il termine enfatizzandolo ancora in questa tonalità tutta innica, tutta di canto e tutta di estasi. La grazia della quale ci ha graziati, una grazia che abbiamo ricevuto per un'opera gratuita di grazia. Nel diletto. È un aggettivo, è un participio propriamente, ma usato in senso aggettivale. Cos'è sottinteso? Nell'amato, nel figlio amato. Igapimeno, come ios agapitos, figlio amato. Il termine sottinteso è, senza alcun dubbio, figlio. Quindi noi avremmo ricevuto, secondo la destinazione di Dio, l'adozione a figli, attraverso un'opera gratuita della grazia di Dio, che egli ha compiuto, avrebbe compiuto a nostro favore mediante il figlio oggetto del suo amore. Saremmo diventati figli amati per dono e mediante il figlio amato per eccellenza, lui l'amato, come siamo diventati eletti nel figlio, l'eletto, entò igapimeno. È nell'amore dunque del figlio agapitos, del figlio diletto. Figlio agapitos, amato, è chiamato il Cristo dal Padre stesso, due volte nel Vangelo di Matteo, Matteo 3,17 al battesimo e Matteo 17,5 alla trasfigurazione. Ecco il mio figlio diletto, l'amato. È nell'amore del suo figlio diletto, il diletto per eccellenza, l'unico amato. Dicendo l'unico amato allora ci escludiamo, no, perché noi siamo enafto, siamo in lui. E questo amore che si effonde dal figlio, o meglio questo amore che concentrandosi nel figlio ha per oggetto anche noi, inclusi ormai in lui e facenti parte essenzialmente e indivisibilmente di lui. È nell'amore del figlio agapitos che Dio non ha risparmiato per noi che abbiamo ricevuto la grazia di diventare per adozione figli. Si veda anche per capire la forza di questo agapitos, di questo agapimenos amato, Luca 20:13 con il suo parallelo di Marco 12:6 è la parabola dei vignaioli omicidi. Quella nella quale il padrone della vigna a un certo punto si chiede: ma cosa faccio? Come faccio perché questi mi diano il frutto che mi devono dare? Mi rimane ancora uno, il mio figlio diletto, manderò lui. Il figlio non ha risparmiato il suo figlio diletto. È un testo che riecheggia inevitabilmente Genesi 22. La storia del sacrificio di Abramo, dove il termine diletto, il figlio che tu ami, l'unico tuo figlio, ricorre per ben tre volte. Possiamo vedere anche però Romani 8,32, dove Paolo dice che Dio, toi Dio io aftu, il proprio figlio non risparmiò, ma per noi tutti lo diede, testo che abbiamo commentato alcuni anni fa. Nell'occasione di una di queste quattro giorni di riflessione comune. Ecco dunque un'altra delle determinazioni di questa benedizione. Dunque, siamo stati benedetti dal momento che Dio ci aveva scelti per essere santi e immacolati, in questa scelta però predestinandoci con tutte le determinazioni e le precisazioni che noi abbiamo cercato di vedere, a diventare figli. Poi qui c'è una specie di parentesi, è difficile capire se sia parentesi o se propriamente si connetta con il filo del discorso in modo logico. Propenderei adesso, perché poi io modifico un poco il mio modo di sentire, ogni volta che lo leggo e ci sono leggere variazioni, a sentirla piuttosto come una delle tipiche parentesi, cui precisa quel figlio diletto nel quale... Poi chiusa la parentesi. In ogni caso, comunque lo si legga, è un'altra ulteriore determinazione della natura di queste immense benedizioni di Dio che noi di Israele, abbiamo ricevuto. Versetti 7 e 8 A. Sì. Nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia che egli ha abbondantemente riversata su di noi. Nel Figlio già ora l'abbiamo come possesso stabile, come frutto, come attuale fruizione del dono a motivo dell'opera dal Cristo compiuta. Abbiamo l'operazione redentiva operante in noi per la potenza dell'apax, dell'unicum, dell'atto redentore compiuto dal Cristo. Abbiamo la perenne attualità della redenzione che ci redime. Abbiamo la politosis. L'abbiamo conseguita, ma l'abbiamo. Il versamento del prezzo, la politrosis, è l'acquisto e il riscatto degli schiavi col versamento di un prezzo, il litron. Questa politrosis è compiuta quando il Cristo ha versato per noi il suo sangue, ma questa redenzione noi la abbiamo, la possediamo. È un'opera che agisce in noi senza sosta, senza posa, continuamente. Siamo continuamente redenti, non siamo soltanto stati redenti. Ricordate, lo scorso anno si commentò insieme il testo della prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 2, che dice che il Cristo è l'ilasmos, l'espiazione, è l'espiazione dei nostri peccati, nello stesso senso. E ha lo stesso valore, questo eikomen apolitrosi, abbiamo la redenzione. Non conseguita soltanto, ma l'abbiamo ora. Siamo il popolo non di coloro soltanto che furono redenti, ma che lo sono continuamente, perché questo sangue scorre in qualche modo di continuo per noi, e perché l'acqua che sgorga dal costato del Cristo sgorga senza posa, come acqua di purificazione dei peccati nostri e del mondo. Apolitrosi, la redenzione, dunque, intesa come il prezzo versato. L'opera della salvezza non è un'opera compiuta gratuitamente, è un'opera compiuta da Dio che ci ha strappati da una situazione nella quale, compiuta gratuitamente, compiuta da parte di Dio senza prezzo. È stato versato un prezzo, è stato pagato qualche cosa a dimostrazione della gloria della sua grazia e della grandezza del suo amore. E noi siamo ora nella situazione di figli, essendo stati strappati, essendo stati tolti in virtù di quest'opera così costosa da Dio compiuta, il sangue prezioso come di agnello immacolato del Cristo, dalla situazione di schiavitù nella quale precedentemente eravamo. Redenzione richiama inevitabilmente il termine schiavitù. È lo schiavo che è redento, acquistato a prezzo per conseguire così, in forza di questo prezzo versato per lui, la sua nuova situazione di libertà. Infatti, il parallelo di Colossesi 1:13 dice che siamo stati strappati dal potere delle tenebre. Le tenebre dunque ci possedevano e ci avevano sotto, ci tenevano sotto la loro oppressione, il loro potere. Da questa schiavitù ci ha strappati l'opera violenta, potentissima, irresistibile di Dio in Cristo, il più forte. Colossesi 1.13, ma Luca anche 1.74 dice il cantico di Zaccaria già prima citato nel versetto che già abbiamo citato, Luca 1.74, perché strappati dalle mani dei nostri nemici, ristentas è lo stesso termine. Qui acquistati a prezzo, dice. Nel quale dunque abbiamo la redenzione, cioè l'acquisto della libertà conseguita mediante il prezzo versato, mediante il sangue suo, e questo è il prezzo, il litro. Come dice il testo della prima lettera di Pietro 1,19 che prima citavo, il prezzo del sangue prezioso del Cristo, agnello immacolato per noi versato, e come dice la lettera agli ebrei, al capitolo 9, versetto 22, facendo osservare che la afesis dei peccati, la remissione dei peccati, alla quale qui Paolo si riferisce, perché questa redenzione è la remissione dei peccati, è precisato, non si consegue se non con versamento di sangue. Senza versamento di sangue non c'è remissione. Questo rapporto fra il sangue e la remissione, il prezzo è la morte, il prezzo è il sangue, l'opera redentiva è la croce. Come afferma chiaramente lo stesso Gesù con le sue parole più autentiche, Matteo 26:28, questo è il sangue versato in remissione dei peccati. Il termine remissione dei peccati precisa qui al versetto 7 della lettera agli Efesini che stiamo commentando il valore di apolitrosis, redenzione. La schiavitù nella quale eravamo tenuti era la schiavitù del peccato che ci faceva peccare e motivata dal peccato. La libertà quindi che abbiamo conseguito è la libertà dal peccato, da questa tenebra, da questa schiavitù. A difesa rispetto ad ogni interpretazione esclusivamente o prevalentemente terrenistica della redenzione e della libertà cristiana. Il suo valore essenziale è libertà dal peccato. Perché il male che ci opprimeva, che ci schiacciava, che ci avvolgeva, che ci invadeva, era il peccato. Quella la morte, quella l'oppressione, quella l'angoscia, quella l'infelicità, quella la lontananza da Dio, quella la disperazione. Dunque, nel Cristo noi abbiamo tutto questo. Ma come mai? Ecco, e perché? In virtù di che? Secondo la ricchezza della sua grazia, insiste. Solo perché la sua grazia, il suo amore benigno e misericordioso e gratuito è immenso, la ricchezza della sua grazia. Questa ricchezza ritornerà più volte la lettera agli Efesini, che vede l'opera di Dio come traboccante di bellezza, di amore e di luce, e da ogni parte qualche cosa che travolge, tanto è grande la ricchezza della sua grazia. Qui questa ricchezza della grazia è enfatizzata nella formula che segue all'inizio del versetto 8, la ricchezza della sua grazia che sovrabbondò a nostro favore. Per noi, is e per issersen, il plutos, la ricchezza traboccante, la ricchezza che sovrabbondò, come sopra, la grazia di cui ci graziò, la ricchezza che traboccò. Quindi la grazia che abbiamo ricevuto va al di là di ogni misura e il dono trascende infinitamente la semplice copertura, per così dire, del debito. È qualche cosa che non solo basta e più che a sufficienza ad estinguere il debito, ma che ci trasferisce da una situazione di estrema negatività e di morte abissale nella quale noi ci trovavamo a una situazione, come verrà fra poco descritta, di una gloria sconfinata, la ricchezza che traboccò. Mi è venuto in mente, leggendo questo testo, il famoso, già citato qualche volta nei nostri discorsi, da Jenu, della preghiera "ci basterebbe" della tradizione ebraica pasquale, nella quale si parla proprio di questa ricchezza di grazia che va al di là del puro necessario, di quello che comunque ci fosse potuto in qualche modo attendere. Ve la rileggo. Si trova nel nostro piccolo testo "Eucaristia come Pasqua", pagina 62. Se ci avesse fatti uscire dall'Egitto e non avesse compiuto giudizi sugli egiziani, ci basterebbe. Se avesse compiuto giudizi su di loro e non sui loro dei, ci basterebbe. Se avesse compiuto, era una litania, eh? Qualcuno diceva la formula e un altro coro rispondeva, ci basterebbe. Se avesse compiuto giudizi sui loro dei e non avesse ucciso i loro primogeniti, ci basterebbe. Se avesse ucciso i loro primogeniti e non ci avesse dato le loro ricchezze, ci basterebbe. Se ci avesse dato le loro ricchezze e non avesse aperto per noi il mare, ci basterebbe. Se avesse aperto per noi il mare e non ci avesse fatti passare attraverso di esso all'asciutto, ci basterebbe. Se ci avesse fatti passare attraverso il mare all'asciutto e non avesse affogato i nostri nemici, ci basterebbe. Se avesse fatto affogare nel mare i nostri nemici e non avesse provveduto alle nostre necessità nel deserto per 40 anni, ci basterebbe. Se avesse provveduto alle nostre necessità nel deserto per 40 anni e non ci avesse nutriti di manna, ci basterebbe. Se ci avesse nutriti di manna e non ci avesse dato il sabato, ci basterebbe. Se ci avesse dato il sabato e non ci avesse fatti accostare al monte Sinai, ci basterebbe. Se ci avesse fatti accostare al monte Sinai e non ci avesse dato la legge, ci basterebbe. Se ci avesse dato la legge e non ci avesse fatti entrare nella terra di Israele, ci basterebbe. Se ci avesse fatti entrare nella terra di Israele e non avesse costruito per noi la casa d'elezione, ci basterebbe. Ecco la sovrabbondanza della sua grazia, al di là infinitamente e continuamente di tutto ciò che ci basterebbe. Passiamo ora a un'ulteriore determinazione della grande benedizione di Dio. Dunque, abbiamo visto fino adesso come Dio ci ha eletto, noi popolo di Israele, destinandoci alla filiazione, e come nel Cristo ci ha redenti, in modo che godiamo ora del frutto e dell'operazione perenne della sua redenzione, secondo la ricchezza della sua grazia. Altro punto, versetti 8b a 10c. Mi piace pure anche la divisione dei versetti, un pochino a rivederla. Con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà. Quindi con ogni sapienza e intelligenza va attaccato a 9. Non ha riversato su di noi la grazia con ogni sapienza e intelligenza, ma si riferisce all'atto conoscitivo, alla conoscenza che ci ha dato, piena di sapienza e di intelligenza. Con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere, scusate la mia voce sgradevolissima, particolarmente oggi, il mistero della sua volontà, sì, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi, cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose quelle nel cielo come quelle nella terra. Qui c'è un'aggiunta nel greco, o meglio c'è un altro di quei dei termini saltati addirittura nella traduzione italiana. Di per sé qui sembra finire il versetto, non finisce, c'è un altro en aftò, in lui, nel greco, importantissimo, che riprenderemo. Un istante solo, bevo un sorso d'acqua. Facendo conoscere a noi il mistero della sua volontà. Questo è un altro degli immensi privilegi di Israele. Israele sa. Sa non solo ciò che a Dio piace per poterlo adempiere. Sono canti nel mio pellegrinaggio, le parole della tua bocca e i tuoi precetti, oh Signore. Ma sa quello che Dio sta preparando. È il popolo che attende. È il popolo che vive nella speranza messianica. E Dio ha fatto conoscere questo disegno al suo popolo, l'ha consegnato negli scritti profetici, in modo che vivesse tutto proteso a quel giorno, che non sapeva quando sarebbe venuto, a quell'ora che non sapeva quando sarebbe scoccata. Ma ci ha fatto conoscere questo mistero. Nella rivelazione di questo mistero, svelandoci anche il senso di tutta la storia, di tutto il tempo e di tutte le cose. Questo grande dono dell'essere resi partecipi del pensiero di Dio è stato fatto a Israele soltanto, non ad altri. Prima che venisse Cristo, e qui ci si riferisce al tempo precedente, il mistero che sarebbe stato compiuto un giorno nella pienezza dei tempi. È chiarissimo che parla di sé come giudeo-cristiano, l'autore. Perché si riferisce a ciò che sarebbe avvenuto un giorno, o ci ha fatto conoscere, prima che si adempisse, il mistero che si sarebbe attuato. Quindi si riferisce al dono della rivelazione profetica. Ce l'ha fatto conoscere questo mistero della sua volontà, vedremo poi, con ogni sapienza e intelligenza. È la considerazione stupita di questo abisso di sapienza contenuto nelle scritture e della profondità di sguardo sulle realtà nascoste che ci consente l'ascolto, la meditazione, la rilettura della parola di Dio. Ogni sapienza e intelligenza. Chi conosce questo? Nessuno sa ciò che a Dio piace degli altri popoli, meno che mai degli altri. Qualcuno è partecipe di questa sapienza. Questa è la sapienza di Israele, sapere ciò che Dio ha, ciò che Dio aveva nella sua mente, il suo piano di salvezza, e vivere nell'attesa dell'adempimento di quell'opera che Dio già, nei suoi contenuti essenziali, aveva comunicato e svelato ai suoi eletti, al suo popolo. Possiamo vedere due testi che a me sono carissimi, ma penso che meritino